Ciao amici di Rincast, questo è l'episodio 154. Sto registrando questa intro con mio figlio in braccio, vediamo se vuole intervenire anche lui. Sta cercando di battere sul microfono. In questo episodio che siamo riusciti a far uscire in un tempo ragionevole, non lo so, ascoltatevelo perché in questo momento sono occupato. Ciao, ciao amici!
Cast presenta Nerdcore.
Ciao amici di Rincast, dopo il grande successo della voce notturna dell'altra puntata, anche questa volta parlerò con questa voce sexy. Con me c'è il ciucciatore
No!
di stringhette delle felpe, il signor Vito Iuvara. Ciao
Ciao a
Vito!
tutti. Mi sono permesso di dire, oh, c'ho il vizio delle robe delle tute che me le metto in bocca. Ha cominciato a ridere come un
No,
bambino di 5 anni.
allora.
A banana in
Io
bocca,
sono...
oh, non è così.
Allora, io sono arrivato e mi ha detto: a me piace succhiare la banana. Questo è quello che mi ha
Non
detto.
è vero, ho
Poi...
detto. Io succhio le cinte, le robe delle felpe, ho detto.
Va bene, poi abbiamo Marco Mottura. Ciao, grazie per essere venuto.
Quanto mi mancava Rincast anche per
E
queste cose.
poi Massimiliano, oggi non molto patriottico,
Esatto, oggi poco,
eh?
ciao a tutti.
Perché ha
Oggi
perso, no,
poco.
ha vinto la destra in Abruzzo, non è
Ma
neanche ha
perché?
perso.
Cosa ha fatto la volta
Ma
scorsa? Che... Ah, oggi ha
semplicemente,
scoperto.
Marco, avevo la maglietta con scritto Italia, cioè
Ah,
una cosa
la felpa
però,
dell'Italia.
intanto so che un avvicinamento a Salvini hai provato.
Esatto.
Vabbè,
Allora, ogni tanto ci chiediamo, ma perché non invitiamo degli ospiti che hanno qualcosa da dire con degli argomenti, con gli ideali, eccetera? Poi
vabbè.
partiamo parlando di ciucciare banane e quindi forse non
Ci
è
ha
il
messo agli atti che hai
caso.
fatto tutto tu però.
Davvero? Perché io gli ho detto, cioè, stavo così quando arrivavano, perché c'è quello? Dico, guarda, perché mi piace tenere la cosa in bocca che mastico, è la banana. Cioè, non è che esattamente è stato indirizzato il discorso.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici.
Va
Va
così, va così.
bene, allora, puntata un po' più presto del solito, perché Marco deve andare a letto presto, è vero Marco?
No, devo stare sveglio fino a tardi, è il contrario.
In realtà
Oggi c'è
io è stato due
restaurante.
volte a dormire da me e non dorme, Marco. Posso dire questa cosa? Tipo che secondo me si impicca fra 6 mesi, però io sono molto preoccupato per la sua salute mentale.
Prima, ti dico, spero prima.
L'ultima
Però
volta gli ho detto, ma ce l'hai una badante vicino che ti fa capire che dormire non è un optional, cioè è importante nella vita, non stare proprio a trascurarlo completamente. Perché nella sua idea lavora la notte.
Spiegaci Marco in pigiama, cioè com'è?
Ah no, pigiama da uomo maschio, non un pigiama pazzo,
No,
insomma.
ma non è vero. Il mio pigiama è la maglietta che indosso il giorno
Esatto,
stesso.
come il mio, esatto, anch'io mi vesto come,
Io mi
vabbè.
metto in pantaloni
Non ci mette
tendenzialmente.
il cappello quello col pompon.
Potrei dire che si mette un costume ad animale, ma non lo dirò, perché è sbagliato fare delle fake
C'è un po' sta bizza che a Marco gli piacciono i furries o no?
Ci
Fanno basta.
tiene troppo a ribadire il contrario. C'è presente i politici omosessuali che stanno lì a fare le leggi contro gli omosessuali e poi si scopre che...
Dici
Non
che è
dico
una
altro, non
situazione
sto
del
dicendo
genere.
niente, non è un'accusa. Però...
Va bene, allora, benvenuti a Recast 154. No, 190, che numero è? 154.
154.
Stavo dicendo 194, saltiamo
Maso,
avanti.
però la condizio sine qua non era che tu non fossi ubriaco prima di iniziare a
No,
registrare,
ma
mi
che ubriaco,
sembrava.
sono appena uscito dalla sauna, sono disidratato, guarda, infatti adesso devo bere un po'
Ah, a
di roba.
proposito di sauna, io ho
Allora.
delle grandi notizie oggi. Mi sono comprato perché mi è arrivata la pubblicità su Instagram, delle
Sauna.
bombe per la doccia. Che è una roba non proprio da maschio alfa eterosessuale, però mi è presa la voglia.
Scusate,
Dico...
ma che
Manu...
puntata è? Ma cioè,
No, dici tu che cos'è, però sai nella vasca c'era una puntata di Friends in cui Chandler a un certo punto si butta, tra l'altro Chandler è morto nella vasca, adesso che ci penso, vabbè comunque, la roba tipo di sali, le bombe sono delle pasticche che tu metti
ma
vicino al
sì,
fianco,
certo, lo so
ah
che
le
cosa
conosci?
sono. No,
Io non
io
lo
non lo so,
sapevo,
spiegamelo.
sono delle
Non lo so.
pasticche, dovrebbero fare dell'aromaterapia, in realtà ho messo sta
È tipo
roba
la
arancio,
versione economica della cromoterapia che hai fatto
ah,
te,
ma le mangi?
praticamente.
No, non le mangi, ma era
Ma come le
praticamente se
mangi?
buttavo un arancio dentro alla doccia, era la stessa cosa. Non mi è sembrato questo effetto clamoroso rilassante. Era puzza d'arancio. No, per dire.
Puzza d'arancio, va bene.
Cioè.
Ok, allora grazie per lo, il nostro sponsor puzzadarancio.com. Un nome bellissimo, tra l'altro, per una marca di shampoo. Allora, di cosa vogliamo parlare questa sera? C'è stato un po' un, diciamo, un brainstorming di queste quattro menti geniali e siamo usciti con una serie di cazzate, perché non è che sia successo un granché. In realtà, Vito sostiene che al Nintendo Partner Showcase, che si è visto recentemente, non si sia visto un granché, e neanche all'Xbox Partner Preview. Però ho sentito Marco su Round 2 invece avere un'opinione un po' diversa, almeno sulla preview di Xbox. Marco, a te è piaciuta?
Sì, a me è piaciuta molto. Sono in realtà d'accordo con Vito sul fatto che l'evento, diciamo, di Nintendo dedicato alle terze parti sia stato particolarmente scarico. Nintendo ha una console che è, credo, palesemente alla fine del suo ciclo di vita. Poi forse questo ciclo verrà allungato di un filino, però siamo agli sgoccioli, ecco. Le terze parti su console della grande N non sono mai state esattamente alla riscossa, nemmeno in questo caso, dove comunque ci sono stati dei giochi che hanno venduto tanto. Però ecco, si è visto secondo me in questo caso particolarmente proprio il fiato corto.
Si sono viste le famose esclusive, cioè i famosi titoli Microsoft, in maniera un po' bizzarra, nel senso che ha dato molto spazio a quello peggiore forse e meno a quello migliore.
Appunto, cioè, tra l'altro molto spazio, cioè hanno messo in apertura Grounded, tra l'altro un Grounded versione N64, e in chiusura un Pentiment che era sostanzialmente shadow droppato, trattato come, non so, il figlio della serva del peggiore euro junk da cestone a 99 centesimi, e quello mi è spiaciuto. Però al di là di questi due casi specifici era un po', diciamo, il tenore generale secondo me molto discutibile. Al contrario invece da Microsoft secondo me si sono viste tante cose che non sono mai esclusive loro, ovviamente, ma che secondo me hanno dimostrato che sono andati a prendersi un po' di anche immaginari diversi, di un paio di novità, di cosine. C'era 11 Bit Studios che, non so, sugli scudi ha annunciato tre giochi, fatto vedere delle cose nuove, eccetera. E devo dire che a me quell'evento è piaciuto, perché di nuovo non è che ci sia stata poi chissà quale potente esclusiva third party, ma non me l'aspettavo nemmeno, anche perché oramai stanno perdendo pure quelle first, ti pare che ci mettono quelle third. E però mi è piaciuto l'evento in generale, cioè secondo me Microsoft ha dimostrato proprio nel 2024 con i suoi due eventi dedicato ai first party e agli studi invece non interni, per me, di essere brava a comunicare, di avere il tono giusto, di anche, ripeto, di osare un pochino dal punto di vista degli immaginari, delle direzioni artistiche, delle cose che si sono intraviste. Boh, a me
ma guarda che io, anche a me è piaciuto. Se mi dici, fai un riassunto, non c'escono miliardi di cose, però c'erano diverse. Primo gameplay di The Alters, il ritmo super tirato, quello di Xbox, quello di Nintendo era proprio fiacco fiacco. Forse anche troppo veloce quello Xbox, cioè a volte non riuscivi a prendere le informazioni, mi sono perso delle date, mi sono perso delle cose, però in linea di massima c'era un po' di tutto, era roba interessante, quindi anche a me è piaciuto molto.
Marco, non lo senti, Vito?
Io lo sento, lui no?
Sembra confuso, non so se
Marco non sente nessuno e basta.
Un embolo.
Gli altri li senti, Marco?
No, non sente nessuno.
No, allora è lui.
Meglio. Okay. Io devo dire, a me ha fatto una buonissima impressione questo The Alters, cioè proprio il concetto mi è piaciuto veramente molto. E, tra l'altro, se vogliamo anche parlare del budget dei giochi, l'escamotage che tu giochi con dei cloni di te stesso è per creare un solo modello poligonale di un personaggio unico.
Geni!
Esatto, però l'idea è veramente ottima. Poi, vabbè, Frostpunk 2 è interessante. Il primo io l'ho trovato un po' troppo difficile, onestamente, perché mi è capitato mille volte di cominciarlo e schiatti quasi subito, perché cioè, anche cercando di fare tutte le scelte giuste, comunque non è facile.
Io ho fatto una run e ho vinto. Però è stata un'esperienza super stressante. Per me è uno dei giochi della vita. Proprio a livello narrativo importante, decisioni difficili. Però la roba che ero proprio stanco di giocarlo. Cioè io facevo, poi non riuscivo a staccare e devi prendere mille decisioni al secondo. Quindi è una roba che veramente ti sfinisce.
E tra l'altro mi dicono, cioè, è uscito anche il gioco da tavolo, mi dicono che è identico, solo che tutti i conteggi che nel videogioco fa il computer ti te li devi fare a mano. E quindi dura 3 ore una partita. E poi aspetta, vediamo. Ecco, volevo chiedere, però adesso Marco è stato scollegato dall'internet.
Eccolo, è tornato.
So che c'era... Ecco, ci senti?
Adesso mi sento, scusate, non so che era successo, non ci mi sentivo più.
Ok, volevo chiederti una cosa, perché sentivo sul podcast di Round 2 che in realtà quel titolo che hanno mostrato che assomigliava un po' a un Uncharted dei poveri, quella Unknown 9 Awakening, aveva tutta una storia dietro che doveva esserci una roba transmediale, però io non la sapevo bene sta faccenda, cioè com'è andata?
No, allora in realtà poi comunque c'è, praticamente cosa succede? Che 3-4 anni fa annunciano di avere questo mega progetto, questo studio canadese che si chiama Reflector, che doveva essere un IP molto molto ambiziosa, che appunto coinvolgeva videogiochi, libri, podcast, fumetti, magari cinema, serie TV, tante cose diverse tutte contemporaneamente, che raccontavano un'unica storia da prospettive diverse. Nel frattempo questo team è stato acquisito da Bandai Namco quasi subito, evidentemente colpiti da anche questa grande intenzione, e sono spariti nel nulla perché hanno avuto delle difficoltà produttive. Nel frattempo erano usciti immediatamente, con grande anticipo, quando avevano fatto solamente un teaser, un podcast e, se non sbaglio, tipo un romanzo che doveva uscire a episodi, una roba del genere. Poi silenzio radio di mille anni. Si rivede effettivamente.
Attenzione,
il gioco.
Arriva Michele con la webcam pronta oggi, incredibile.
Ma che sfondo hai, Michele? Guarda muro, che sfondo,
Muro in paint.
Sei in prigione, sei.
Eccezionale.
Ciao, eccezionale veramente. Scusate il ritardo, e poi vi racconterò se volete, ma ho le goccine dell'oculista, quindi vedo delle macchie che si muovono, sento, riconosco delle voci familiari, ma
non arrivi puntuale dall'episodio 5, quindi io ormai lo do in conto il tuo ritardo.
Ci hai dato mucchio, grande.
Dai, Marco, finisci il discorso.
No, dicevo, quindi alla fine poi è ritornato il progetto, che verrà concretizzato nel corso di questa estate. È diventato, cioè è un action molto narrativo, con tutta una componente un po' spiritica legata a una dimensione alternativa dove la conoscenza si fonde, un po' stile Animus di Assassin's Creed, questa roba qua, la realtà celata, eccetera, eccetera. In realtà la parte cross-mediale è rimasta, perché sembrava che l'avessero tolta, e invece c'è ancora.
Quando hai detto la verità celata, mi è venuto in mente il velo di Maya, cosa ci nascondono.
Uguale, stessa identica cosa, esatto.
Proprio i grigi in Antartide, va bene.
Precisamente così. E la cosa che secondo me ha abbastanza colpito è che, guarda, me lo ricordo perché ero ancora su Every Eye, avevo sentito anche delle cose un po' dietro le quinte, eccetera. All'epoca dell'annuncio doveva essere una roba mega ambiziosa, cioè uno di quei presupposti quadrupla A, termine che ogni tanto si è sentito usare, che porta una sfiga bestiale. E invece quello che si è visto a distanza di anni, dopo che era stato dato quasi per disperso, o meglio, dopo che se l'hanno dimenticati tutti, perché in realtà non se lo ricordava nessuno, è sembrata una cosa decisamente più modesta. Poi
mi è sembrato un doppia A, un doppia
sì,
A interessante.
Sì. Esatto, esatto. Poi vediamo che cosa ne sarà. Nel frattempo, secondo me si è capito che qualche scazzo proprio produttivo l'hanno avuto. Quindi non lo so.
L'unico altro magari... titolo che volevo commentare è questo Kunitsugami, che si era visto tempo fa. E devo dire che mi aveva fatto una migliore impressione la prima volta.
Kunitsugami, scusatemi, qual è quello Capcom?
È quello di Capcom, un po' psichedelico, con tutte le creature.
Sì, ma è il titolo, però ho capito, bello.
E sì, anche secondo me il titolo è complesso da ricordare, ma vabbè, a parte quello, cioè all'inizio mi era sembrato un action game, in realtà si è visto che è un mezzo RTS, mezzo tower defense, un po' action, e quella roba lì me l'ha un po' smontato. Tra l'altro non so se è una mia impressione, ma l'ho visto anche un po' tecnicamente, forse ha fatto qualche passetto indietro.
No, poi... non ha fatto dei passetti indietro, Tommaso, semplicemente è sempre stata una produzione decisamente più piccola, quello è palesemente un doppia A, anche per una questione proprio, secondo me, di concept, cioè l'aver creato una cosa, come dicevi tu, molto ibrida, molto azione, strategia in tempo reale, con anche degli elementi che sembrano quasi un po' Pikmin, secondo me in realtà tutto quel progetto lì è un grande tiro dal punto di vista audiovisivo, con anche tutti questi campanellini, l'enfasi sulla danza, eccetera eccetera, ma il progetto in sé è una roba, come dire, molto minore in termini proprio di produzione. In questi giorni io oggi ho giocato in diretta al character creator di Dragon's Dogma, il gioco l'avevo già provato, eccetera. Cioè, se fai il paragone tra i due, anche solo proprio a livello di vedi due immagini, due cose in movimento, lo capisci che è fatto con un decimo del budget. Cioè.
Vediamo, perché il concept ricorda un po' quello che è stato Brutal Legend, non so chi ci avesse giocato all'epoca.
Sì, sì,
all'epoca. E poi non ci ha più provato nessuno, però in realtà Brutal Legend secondo me era un bel gioco alla fine. Non ha avuto tantissimo successo, ma aveva...
Per me la...
Diciamo che aveva... smetteva di funzionare quando faceva quella roba lì diversa.
Esatto.
Quindi... Forse è per quello, allora, che non abbiamo visto.
Come... Allora, aveva delle belle idee. Poi che fosse realizzato un po' così, ok. Però secondo me c'aveva qualche idea interessante.
A me a livello artistico sembra un po' camuffare comunque la roba tecnica. È un gioco che arriverà nel Game Pass, quindi resto molto curioso. Cioè è una roba che provo stravolentieri. Magari se dovessi star lì a pagarlo farei più fatica, però così...
No, Michele, tu hai visto l'Xbox Partner Preview? Sei eccitato?
L'ho visto, c'è parecchio mischioni. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' così, che ho detto questo è veramente carino se lo fanno bene, era, come dicevo nella chat, Alters.
Ok, sì, anche per me.
Perché c'è, per me ha la componente di sopravvivere, quindi sopravvivenza, che è sempre interessante perché è un po' gestione delle risorse e se la giocano bene un po', diciamo, la parte sconosciuta. Mi era piaciuta anche la parte che hanno menzionato molto velocemente, ma quella della stella, che mi ricordo un po' la luna di Majora's Mask, cioè il fatto che hai un tempo, hai qualcosa che è completamente fuori controllo, un pianeta che fa quello che vuole, quindi vediamo come giocano quello, ma soprattutto la parte di, ok, poi hai tutti questi personaggi che sai che devi far interagire, e a me piace perché c'è quella parte dove a un certo punto dici, ok, posso fare il massimo, però a un certo punto uno, due, tre personaggi hanno cose che tirano troppo estreme, e a questi devo dirgli, senti, te la metti in saccoccia, tu sarai insoddisfatto, sarai uno che si arrabbia dentro nella squadra, che non fa le cose che deve fare, eccetera. E mi è sempre sembrato una cosa abbastanza, se fatta bene, divertente, perché è una gestione delle risorse fatta però con le persone.
Sì, tra l'altro, secondo me, cioè, si vede proprio che i giochi che fanno loro sono pensati partendo da un'idea di board game. Cioè, sono tutti molto board game abili in un certo senso. Infatti, dicevo prima, quando Marco si è sconnesso, che mi dicono che il board game di Frostpunk, che è sempre loro, sia identico al videogioco, solo che devi farti tutti i conti te a mano.
Quindi, che può essere sia un bene che un male, a seconda di come lo
sai cosa, è un gioco vedi. Principalmente in solitario, quindi ti fai delle partite di 3 ore da solo, è un po' impegnativo,
e a fare i conti a mano magari ti stufi un po'.
È un po' pesante, va bene. Allora,
però quello ce n'era un altro che adesso non so se ne avete già parlato, quello della danza, dei vari,
sì, diciamo, del
sole, della luna.
Sì, sì, è quello di cui stavamo parlando, sì.
Troppa roba per me a schermo, io comincio a soffrire, vabbè, in questo momento troppa roba, anche Tetris sarebbe troppa roba a schermo, però troppa roba, troppo,
le goccette, cioè, faccio, da vecchio.
Faccio fatica a leggere lo schema e cosa devo fare, cioè se devo saltare, affrontare uno direttamente, eccetera. Poi probabilmente Marco mi dice, no, ti applichi 5 minuti e poi leggi questa nuova grammatica a schermo di, che ne so, il blu è uno scudo, il rosso è un salto dove ti fai male, il verde è un salto dove puoi rimbalzare, ma...
Guarda che non è così complicato, secondo me cioè non c'è neanche il color coding per quello che si è visto.
Sì, però
sono io che mi butto via così.
È appena andato a togliersi le cataratte, cioè devi capire con chi stai parlando.
Adesso, no, ma non l'ho visto adesso, l'ho visto, cos'era, 2 o 3 ore dopo che l'hanno fatto, perché ero curioso di vedere.
Ma ha dei problemi di memoria e quindi l'ha reimmaginato in modo diverso. lo sta riconfigurando, una nuova esatto. malattia.
Allora, chissà che gli hanno fatto pippare nelle fabbriche dove lavora sto uomo, cazzo, vanno lì esatto, a cercare
esatto. quando va bene è dal naso
di vendere delle sigarette all'amianto perché crea dipendenza, cioè questo sarà il progetto futuro.
L'hanno usato come test,
esatto.
Esatto,
Massimiliano, quando si deve parlare di roba seria, parliamo con te, perché sei quello più noioso, sei anche quello che si occupa più di...
Io sono qua, tranquillo, che interagisco quando Maso ritengo di dover interagire. Sì. Oggi Tommaso si non risparmia nessuno.
Allora, dicevo, sei quello che sa di più di numeri, sei quello che si, effettivamente si... Sì, beh, oddio, anche Marco è effettivamente un giornalista, però è un po' più cazzone, secondo me, invece
usiamo termini più...
Dobbiamo fare la solita marchettata alle robe che fa Massimiliano Di Marco, vero? E questo è il momento?
No, non serve.
No, vabbè, dai, allora...
Tanto veramente il nome del cazzo, ho messo Insert Coin, non esci tu, per esempio, porco.
No, ma aspetta, perché Insert Coin su...
uscirà il podcast messicano equivalente.
Ne esce bellissimo, ma perché non gli dici posso partecipare? Allora, cioè, così a proprio a cazzo, debotto senza senso. Sì, esatto. Tipo, io mi immagino la scena dell'omonimo che ti suona il campanello e ti dice: ciao, anch'io mi chiamo Mario Rossi.
Spider-Man che si indicano.
Allora, adesso esatto. E tu la fai tutta in messicano male. Hola.
Zittisciti un secondo. Se siete in diretta su Twitch, Vito adesso vi mette l'indirizzo giusto dove trovare la roba di Insert Coin. Se state ascoltando Rincast, c'è il link nella descrizione dell'episodio dove trovare la roba di Massimiliano. Ogni settimana manda un resoconto di quello che è successo di importante nell'industria con delle opinioni generalmente abbastanza interessanti, diciamo così. Non sempre, però... generalmente.
Vabbè, le informazioni ci stanno, adesso le opinioni non sarei qua a sindacare. Le informazioni ce le trovi dentro. Il problema è che secondo me non fatevi un abbonamento annuale perché crepa prima Massimiliano, è impossibile che riesca a resistere.
Ci diceva che si deve alzare alle 6, torna a casa alle 8 di sera e poi
puoi farsi una rivista da solo mensile.
Perché il magazine esce martedì, poi mi riesco a placare.
Certo. Okay. Quindi ragazzi, fate tre mesi massimo se dovete fare abbonamenti.
Ecco. Sì, perché poi tanto non ci arriva.
Esatto.
Va bene, allora, l'altro argomento è evidente che c'è una crisi dei AAA. Quali sono gli aggiornamenti dall'ultima puntata di Rincast, dove comunque avevamo già parlato un po' di questa cosa dei licenziamenti, di chi è la colpa e come si può uscire da questa?
Allora, non c'è nessun aggiornamento, ma io ho maturato una teoria.
E io volevo far parlare lui che non ha detto niente. Poi possiamo
ma
fargli
chi
fare
chi è lui? Io?
Sì.
Sì. Massimiliano, tocca a te.
Quello noioso. Sei...
due aggiornamenti, esatto, rispetto a quando noi abbiamo registrato e che alla fine... aveva già licenziato Sony, non mi sembra, perché avevamo parlato di margini. No, beh, Sony ha licenziato quasi 1000 persone, chiuso lo studio di Londra, ha licenziato in guerriglia, Firesprite, Naughty Dog, Insomniac Games...
Io non ho sentito niente da Housemarque, ma ho un po' sta sensazione che potrebbe essere successo.
Presumo che quantomeno abbiano il culo molto stretto, ecco.
Secondo me sì.
Nel dubbio. Ha licenziato Electronic Arts, mi sembra 670 persone, vado a memoria. C'è stato anche un po'... Ha chiuso, oddio, quelli di...
dopo di Electronic Arts...
adesso non mi ricordo, almeno hanno smesso di lavorare.
Diegute Fabric.
Esatto. Insomma... altre notizie simili a quelle che sentiamo da due anni, quindi da quel fronte ci sono state semmai conferme.
Simili ma peggio, cioè molto più condensate in pochissimo tempo.
Beh, però Marco, questa cosa qua la fai adesso perché il quarter chiude.
Fiscale.
Esatto. Quindi queste sono guidate da gente che ha brutalmente guardato i numeri, non gliene fotte un cazzo.
Infatti, guarda, abbiamo
periodo 6 dell'anno e del videogioco.
Giorni per
però...
Che c'è?
Scusate, posso dirvi come licenziano le grosse compagnie? Perché c'è un mio amico che lavora in una compagnia che non fa videogiochi, fa software che aiuta altre aziende a spendere miliardi in pubblicità sui social, ok? Uh-huh. Ma proprio cifre enormi. Quando loro hanno fatto i licenziamenti, due anni fa, un anno e mezzo fa, praticamente cosa è successo? Che l'azienda è finlandese, però hanno dei shareholders importanti negli Stati Uniti, hanno dato tutta la gestione dei licenziamenti negli Stati Uniti. Questi qua hanno aperto un file Excel, guardando le linee del file Excel hanno detto questo via, cioè senza neanche chiedere chi cazzo faceva questo.
Ma guarda che te lo confermo, fanno così davvero.
Quindi, cioè, non ci sono neanche dei grandissimi ragionamenti, questo qui è uno che si è iscritto al sindacato, questo qui è uno che rompe i coglioni perché vuole sette pronomi diversi. Questo qua è uno che non pulisce il bagno dopo che è andato. Prendono un Excel.
Queste sono esattamente le categorie delle grandi aziende. Cioè, trovi gente che caga fuori dal bagno, gente che caga il cazzo con i sindacati.
In America, immagino, in Europa è più difficile fare questo tipo di operazioni.
No, hanno fatto licenziare, no, han fatto licenziare Vito, agli americani.
In aziende grosse fanno così davvero. Fanno così davvero, poi se c'è uno che ha problemi...
In Europa io, gli amici che ho subito queste cose, che saranno fatte allo stesso modo, vanno là, però ti dicono te do 46 mesi in più.
Ma sempre meno, Vito, sta roba.
Ah. Allora la fuoriuscita te la davano, perché come dici tu in Europa ci sono delle leggi, non è che
buona uscita, sennò sembra che hai sversato dell'olio motore la fuoriuscita.
Scusa, la buona uscita te la danno, eccetera, però come avevano fatto quella selezione là, mi hanno confermato che effettivamente era una roba dove quello che licenziava non ci ha neanche parlato con quello che veniva licenziato. Quindi erano proprio delle cose, probabilmente guarderanno gli stipendi, dici questo è un costo.
Ma guardate che c'è gente che ha scoperto in generale di essere licenziata, o che leggendo gli articoli di Jason Schreier, non sto scherzando.
O semplicemente l'account Google non funzionava più, dici che cazzo succede? Perché non riesco più a entrare nella mia email?
Su Twitter, ora X, se vi ricordate, la gente l'ha scoperto o su Twitter stesso o loggandosi sui sistemi, e non andava, chiama l'helpdesk, gli dice non mi va la password, e l'helpdesk rispondeva perché non sei più un utente attivo. In che senso un utente attivo? Poi andava a leggere le notizie e l'avevano falciato. Cioè, immaginate, è anche un po' uno stress. È uno stress magari rimanere dentro un'azienda che spinge i tempi, ma pure scoprire che puoi essere lasciato a casa in 30 secondi senza che nessuno abbia neanche il ritegno umano di dirtelo.
E qui io suggerirei un grande hack, cioè voi una volta alla settimana fatevi una copia di tutto. Così, anche se vi sbattono fuori dall'azienda, voi avete delle cose con cui ricattarle.
Io mi dissocio completamente da
questo. Io lavorando nell'IT ti dico, Tommaso, che è una pessima idea questa da fare. Ma proprio
anche perché
pessima.
Se lo fa Michele viene giù un governo, quindi...
Però scusate, posso raccontarvi questo aneddoto, perché è un po' che non lo
vediamo.
Quando stavo ancora in Italia e avevo finito l'Erasmus, ma dovevo guadagnare dei soldi per tornare qua, ho fatto un periodo in un'azienda che vendeva elettrodomestici. Non la nomineremo. Il direttore di questa azienda c'aveva una tresca con una nella compagnia, lo sapevano tutti, però non si poteva dire. E allora tutti quanti facevano finta che... Perché poi, vabbè, c'erano delle relazioni familiari coinvolte. Siccome questo qua faceva non so cosa posso, vabbè.
Tommaso, ma sei proprio sicuro che lo vuoi raccontare questa
notte? Vado a prendere una birra, guardate
proprio,
il muro.
Proprio sicuro, eh?
Io chiamo il mio
Diciamo che c'erano dei momenti di finanza creativa all'interno dell'azienda, mettiamola così, ok? Allora io, per pararmi il culo, perché siccome poi questi momenti di finanza creativa dovevo contribuire anche io, però non è una cosa di cui mi sentivo particolarmente convinto, per pararmi il culo mi scaricavo tutti gli storici degli articoli, no? Come venivano venduti, quando venivano venduti, eccetera. E io da qualche parte in Italia c'ho ancora dei rotoli del Mar Morto con tutte le cose scaricate, perché nel caso succedesse qualcosa, io c'avevo delle prove che effettivamente c'erano stati dei... schifoso maledetto, cazzo, poi sono io che vado nei
casi. Ah, che fanno i dipendenti, fanno un cazzo, vai in tribunale, gli dici mi hanno costretto e finisce là, ma chi gli è fotte a te gli è fotte, dai, non ho visti poi.
senti che strategie di vita vissuta.
Comunque, magari, cosa che... magari se la prendesse anche coi dipendenti, ma si inculano proprio.
Sta cosa che in America ti sbattono fuori da un giorno all'altro, secondo me...
Però voglio dire una cosa, perché sai perché non lo fanno questa roba di licenziare? Perché licenziare è proprio difficile. Cioè, guardare in faccia una persona e dirgli ti mando a casa è una roba che io ho proprio patito personalmente nella vita, interiorizzato, e credo di non averla superata. Cioè, c'è gente che piange, gente... Pure sei il più stronzo del mondo, credo di avervelo già detto, cioè sei il coglione che t'ha rubato... Comunque, quando te piagni e tu sai che c'è la moglie che magari è una brava persona e non una testa di cazzo, è difficile, eh? Cioè, perché tu, se ragioni, sì, 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 su tutto il resto, te la porti a casa, poi quella roba è terrificante.
Quindi probabilmente, Vito, il ragionamento di queste aziende è lo facciamo fare a un altro, così quelli che stanno a contatto con le persone dicono guarda in realtà è sopra di me, non posso neanche assumere una
responsabilità,
chiaramente
fare,
mi dispiace.
Lo fanno fare proprio a professionisti di quello, cioè io mi ricordo un film con Clooney per esempio, faceva quello di mestiere, va là, ti imboniscono tre cazzate.
Sì, tagliatori di teste, ma scherzi.
Perché lo fai in un altro modo.
Diciamo che nel mondo dei videogiochi è brutale perché, se posso dirvi, nelle aziende, quelle che in gergo si chiamano fast moving consumer goods, quindi aziende che nomineremo perché così chiamano la mamma, chiamano l'avvocato tipo Nestlé o altre, anche quando va male non c'è il rush all'anno fiscale di dire arrivo all'anno fiscale piatto e magro e guarda che ho eliminato i dipendenti eccetera eccetera. Lo fai in altri periodi, in però, altri modi, eccetera. Nei videogiochi è veramente legato a questa cosa dove dici ho bisogno, non ho bisogno delle persone, me lo posso permettere, non me lo posso permettere, siamo talmente al limite che io trancio per arrivare bene, presentare dei buoni numeri, perché in realtà quello è, si tratta solo di arrivare con però, buoni numeri, cioè sono quasi tutte aziende quotate in borsa, no? Non c'è nessun privato che ha fatto sto rush.
Io sta cosa, beh, intanto il commento di uno di chi ci sta ascoltando, uno degli ascoltatori, che lo fanno fare a un'email, io penso che nel giro di qualche anno lo fanno fare a un'intelligenza artificiale.
Tu cioè, sei fissato con l'intelligenza artificiale, oggi scrivono oggi, le canzoni, stasera fanno i licenziamenti, domani mattina cosa, non si sa cosa fanno.
Michele fa riferimento a una discussione che abbiamo avuto oggi nel gruppo di Rincas, ma a parte questo... mi domando che senso ha, perché per esempio Spotify ha licenziato un sacco di gente l'anno scorso, okay? Un'azienda che fa streaming musicale, hanno avuto degli ottimi risultati perché hanno diminuito i costi, okay? Però adesso non c'hai più un terzo dei dipendenti. Nelle aziende di videogiochi tu puoi anche presentare che ok, quest'anno l'anno fiscale è andato bene, però una volta che hai licenziato quella gente là, quello dopo come pensi di risolverla? Perché poi riassumere quelle persone...
Sono utenti che servono, cioè sono dipendenti che servono.
Cioè sì, secondo me...
Tu, va detto allora, che spesso però è stato accompagnato dalla cancellazione di alcuni progetti magari non ancora annunciati, quindi hanno detto ok... licenziamo, sparo a caso, 500 persone, prima queste 100 erano sparpagliate, quel progetto lì lo tagliamo perché okay, forse non conviene, bla bla bla.
La verità è che quando tu assumi qualcuno in uno studio, cioè non è che tu lo assumi e il giorno dopo lui si siede e inizia a programmarti il gioco. Entra in uno studio, ci mette un tot di tempo a capire che cazzo sta facendo sto studio, a conoscere le persone, a capire come lavorano.
Solo questo dopo... vale per tutti i lavori però, Tommaso, cioè...
Sì, però in un in progetti molto complessi, software, secondo me, vale ancora di più. Perché una cosa è battere il ferro su una catena di montaggio che in 3 giorni hai capito cosa devi fare. Uh-huh. Invece in una cosa di un videogioco devi inserirti in un team creativo, non è così banale. Cioè, quella gente che tu
sì,
hai...
Sì, però Tommaso, questa è anche... È anche un po' un'illusione che ci siamo fatti. Cioè, adesso io non voglio distruggere i sogni di tutte le persone che ci stanno ascoltando, che magari fanno programmatori o altro, ma il programmatore livello base, eccetera, è un operaio del 2024 che invece del martello ha una tastiera, un mouse. Okay? Ci sono una certa serie di posizioni che hanno una visione creativa o altro, ma per come sono organizzate tante grandi aziende, quel livello base lì è la versione con la maglietta invece che con la tuta da lavoro di un operatore che in breve tempo, con una serie di qualifiche che vanno controllate eccetera, riesce a essere produttivo. Okay? Un conto è segare un direttore creativo che ha una visione di un certo tipo, un conto è dire un team che ti sta facendo i render o ti sta facendo i modelli 3D, adesso non mi serve più, quando mi riservirà in 3 settimane o un mese sono in grado di recuperare. E questo è forse un po' un'illusione in progetti con una visione distribuita, forse meno un'illusione quando
i progetti
tu dici,
sono grandi,
un'idea molto chiara. Esatto.
Più i progetti sono enormi, con milioni, sì, milioni, migliaia di persone, più è facile che ci siano figure come quelle che dici tu, evidentemente, no? Quelle intercambiabili più facilmente.
Evidentemente se continuano a uscire i giochi e non fanno tutti schifo, forse qualcosa c'è, ma la mia domanda per voi è: ci sono aziende che invece sono orgogliose e dicono noi non licenziamo neanche in questa ondata perché crediamo che mettere un Tommaso a scrivere una storia con 15 anni di esperienza che per 6 mesi ho pagato per lavorare poco, ma poi quando arriva a un altro livello di scrittura è subito operativo, è subito capace, porta la sua creatività, la sua innovazione, cazzo è una bomba? Cioè il gioco che esce è meglio? C'è qualcuno che fa così o non è più rimasto nessuno?
Allora, Nintendo si è vantata molto di sta cosa famosa che aveva fatto Iwata, che si era tagliato lo stipendio, eccetera. Poi io non lo so perché...
Si va anche detto che il mercato giapponese non comunica come facciamo noi, eh. Cioè tante delle cose in Giappone sono molto più... come dire, below the surface, e quindi non lo devono dire, magari se ne sbattono, lo comunicano in modo diverso, quindi secondo me, cioè, c'è proprio un modo di rapportarsi alla notizia e alla cosa differente, quindi non lo so.
Torniamo alla domanda iniziale. A chi diamo la colpa e come se ne esce? Perché secondo me, Massimiliano, mi pare avevi fatto un editoriale proprio su Intercell Coin, che in sto momento pare che non funziona niente, nessun tipo di gioco sta funzionando al livello che dovrebbe funzionare per ripagare i costi.
No, più che altro quello che dicevo è che fino a qualche tempo fa comunque avevamo più o meno la certezza che se facevi un gioco, ci spendevi del marketing e tutto, la cosa funzionava. Una delle varie criticità che intercetto, intravedo in questo momento, è che più o meno tutto abbiamo visto fallire, e quindi non c'è neanche la speranza di dire sì, ma se riusciamo a fare quella roba andiamo a cavalcare una tendenza, un settore, o andiamo a scavare qualcosa che ci permette di non essere licenziati. Cioè, io l'esempio che ho fatto, che mi sembra lampante, che Insomniac va a fare un gioco premiato come Spider-Man 2 che fa i record di vendite, e cazzo, licenziamenti pure lì, non sai esattamente cosa fare, lo studio però, piccolo, aspetta, non sa più trovare i fondi.
Dimmi. Perché secondo me i licenziamenti lì sono da leggere proprio in un altro modo. I licenziamenti in Insomniac, e fa ancora più schifo da dire, attenzione, non lo sto giustificando, ma il licenziamento in Insomniac non dipende da Insomniac. Cioè, il licenziamento in Insomniac è parte di una ristrutturazione tale per cui, per l'effetto farfalla, non hai fatto uscire il Game as a Service di The Last of Us, quindi non hai incassato 150 milioni che pensavi di avere in saccoccia, ma anzi li hai spesi, di conseguenza devi fare una ristrutturazione, devi tagliare, taglio dappertutto, e il paradosso è che taglio anche quelli che avevano fatto quella roba lì fighissima che gli era girata super bene. Però la verità è che Insomniac in sé non è che ne ha colpe, cioè Insomniac in sé finisce parte del sistema, perché a cascata devi licenziare dappertutto e quindi finiscono anche loro. Ma,
scusate, ora dico una boiata, Insomniac sono sempre quelli di Spider-Man, giusto?
Certo, sì.
E infatti, quindi avevano già fatto i licenziamenti di rilascio di Spider-Man 2 e quell'extra effort di persone che ho preso per la fase finale, no, devo buttare non fuori, o hanno fatto tutto un contenitore?
No, non l'hanno mai detto, non l'avevano comunque detto prima.
Probabilmente in queste notizie di licenziamenti ci sta dentro tutto, Michele, compreso quello, ci sta le assunzioni,
esatto,
più del
esatto, hanno preso l'occasione per fare tutto.
Secondo me, se c'hai un'idea di fare il licenziamento oggi, e anche questo è il momento per avere meno critiche, cioè se ne parla talmente tanto da tutti i fronti che se
lo fanno tutti, mi ci butto anch'io.
Dici, esatto. Sai che c'è, lo devo fare fra 3 mesi, pensiamoci oggi c'ho una reazione, non so quanto gliene fotte, magari non gliene fotte un
caso. No, però ripeto, occhio, perché secondo me, cioè, in quel caso lì specifico di Insomniac, non è... Il modello AAA è talmente in crisi che anche loro vengono, cioè ne pagano le conseguenze. In quel caso lì, secondo me, è solo un discorso di inserirsi in un sistema di proprio cause di forza maggiore in cui sei vittima di quella cosa lì.
No, ma sono d'accordo. È che secondo me, ripeto, sto sparando nomi a caso, ma è giusto per esporre il mio principio. Quando secondo me è uscito Uncharted 3 The Last of Us, la gente ha detto: mi ha fatto un gioco bello, ha venduto bene. Qua noi siamo tranquilli, cioè non è che arrivano da noi, è uscito, dici abbiamo speso troppo, il gioco è uscito male, sviluppo travagliato, e quindi ancora più incredibile, ripeto, per le giustissime cose che hai sottolineato, che nemmeno fare dei bei giochi che funzionano, che vanno bene, ti difende anche solo da una ristrutturazione più generale. Gli studi piccoli non riescono a trovare i fondi perché è difficile trovare qualcuno che adesso ci metta i soldi, il live service non sta funzionando, il gioco medio sta smettendo di esistere perché vendere 5 milioni non ti basta più. Parlavamo di Alan Wake 2 giusto la scorsa puntata, che stavano festeggiando tipo 1,5 milioni, e ancora però non hanno recuperato i costi.
Io ho individuato un altro colpevole a cui spesso non abbiamo pensato, perché andiamo a intercettare, secondo me, a leggerli male i dati. Cioè, quando dico che l'indie, secondo me, che 20 anni fa non
esisteva, ho letto
il tuo
pezzo, ok,
è anche una causa, è perché secondo me se va, non devi leggerlo come quanto vende un indie, se va bene vende 5 milioni, la maggior parte non esiste. Forse però se lo leggi interamente, cioè come la mole di giochi totali che hanno tolto un po' di spazio a noi che giochiamo, e noi siamo sempre gli stessi, noi non siamo cresciuti, questo per me è l'altro dato negativo, cioè c'è una parte nuova di giocatori che fa altro, gioca COD, gioca Fortnite, gioca Rainbow Six, quello che cazzo vuoi, e ci sono quelli solidi che sono quelli della nostra bolla, che siamo interessati a The Last of Us, che giocano un sacco di indie in più rispetto a prima, che si sono presi una parte della nostra vita. Magari prima, banalmente, non c'avevo The Diver, non c'avevo Hades, non c'avevo un'altra cosa, oh, mi metto dentro e mi gioco Forspoken.
Vabbè, quindi, in generale semplicemente c'erano meno videogiochi, quindi meno...
C'erano meno belli, cioè comunque a livello di tempo ormai si sono presi una fetta della mia vita. Per me è diventato anche forse più importante del AAA, no? Ma in generale magari quello si gioca una cazzata da 3 ore, quello se ne gioca uno da 2. Pensate allo store di Switch.
Però Vito, se fosse vero quello che dici tu, ci dovrebbe essere uno scarto pazzesco a livello di numeri. Cioè, gli indie dovrebbero vendere troppo più di quello che vendono, e in realtà, te lo può confermare credo anche Tommaso facilmente, cioè, gli indie che vende tanto il...
Perché lo leggiamo singolarmente, ma mettili tutti insieme e prendi quel
tempo. Ma non è vero, perché un sacco di roba esce e non se la caga proprio nessuno, ma veramente nessuno, eh. Cioè, fanno dei numeri...
ne escono un miliardo.
Allora, miserevoli. Secondo me non è sbagliato il ragionamento che fa Vito. Il punto è che non ci rendiamo conto di quanti giochi escono, perché adesso se guardiamo le statistiche, forse Massimiliano se le ricorda a memoria, ma credo l'anno scorso
su Steam 15.000 più o meno su Steam.
Ecco, 15.000 giochi. Noi ci ricordiamo Hades, ci ricordiamo, certo, gli altri due tre grossi.
Ti faccio un esempio banale. Io per motivi miei sono iscritto a una newsletter che dice quanti giochi escono su Switch e su Steam ogni settimana. Settimana scorsa su Switch ne sono usciti 65. Me ne sai dire almeno uno? Cioè, alcuni però sono davvero robe inutili che venderanno 7 copie, però
per dire, su Steam il 99% vende sotto la soglia, mi sembra, delle 100 copie, sì, cioè sì, una roba insignificante, però qualcuno lo mette in mezzo, qualcuno si gioca Taxi Life come me, qualcuno si gioca una cazzata di quello dei cocomeri, della frutta, cioè alla fine se metti tutto insieme, esatto, se alla fine se metti tutto insieme, io gioco la versione di Ferruccio, però ci tengo a precisarla, Sfercazzo. Se metti tutto insieme, comunque una parte di quel mercato se lo sono mangiato. Non esisteva, ragazzi, prima delle arcade, per esempio, nella mia vita non esisteva l'indie, non esisteva proprio l'idea di andare a cercare giochi fuori da Forspoken. E quindi ci stava che più facilmente io mettevo mano a Forspoken, magari non a 60, ma quando scendeva un po' di prezzo, o su play.com, okay, che oggi non esiste, oggi però, quello lo cancello.
Però, allora, Vito, è giusto, però a quell'epoca lì, quando tu hai iniziato a giocare gli indie, i AAA non costavano come costano adesso.
Cioè, ma certo, non è l'unico problema, i problemi sono tanti.
Quindi dovevano anche vendere molto meno di quello che devono vendere adesso, quello discorso. Cioè, è molto complessa la faccenda.
Sì, che però poi in realtà è un problema che adesso è diventato veramente esasperato, ma che esisteva già. Cioè, io mi ricordo del reboot di Tomb Raider che vende tipo 8 milioni di copie e Square che si lamenta che non è abbastanza perché da loro calcoli ne doveva fare 114 milioni, cioè questa roba era già successa, eh?
Sì, sì, beh, Square è sempre stato un caso un po' particolare perché loro hanno sempre cannato le stime
di tantissimo. Però ti dico, cioè, è una roba che
non è nuova, certo.
Adesso magari fa più rumore, però allora, esisteva io anche prima.
Posso fare un parallelo con il mercato dei board game. Anni fa lavoravo per un'azienda che si chiamava Playmore Games, che si proponeva di creare questi tutorial interattivi che ti spiegavano il gioco mentre tu aprivi la scatola, potevi iniziare a giocare direttamente perché ti spiegava solo la regola che ti serviva per iniziare. Poi appena avevi fatto quella, ti spiegava cosa dovevi fare dopo, invece di doverti leggere tutto il libretto dall'inizio. Era una bella idea, secondo me non si è
modello videogioco fondamentalmente. Bene.
Abbastanza. Allora, i prototipi funzionavano bene, ma fare i prototipi in quel modo lì era costosissimo. L'azienda esiste ancora, ma secondo me non ha poi fatto il delivery su quello che si proponeva. Però, a parte questo, già all'epoca, e parliamo del 2017, credo, uno dei problemi, uno dei pitch che noi facevamo per proporre questa applicazione era che ogni settimana uscivano circa in media 83 board game nuovi, 83 alla settimana. In un anno, adesso non so quanto faccia, ma sono migliaia. Cioè, un board game è impegnativo da imparare, non è che la gente se ne può giocare 83 in una settimana, se ne gioca uno al mese è già tanto, no? E quindi come fai a spiccare sugli altri 83 che stanno uscendo quella settimana lì? Questo è il problema che si sta verificando adesso con i videogiochi, che però è ancora peggio, perché ne stanno uscendo invece di 83 settimane, diceva qualcuno prima, ha fatto i conti, che se su Steam ne sono usciti 15.000 l'anno scorso, vuol dire che 41 giochi al giorno. 41 giochi al giorno. Cioè, anche solo catturare l'attenzione a
un secondo, ma non sono neanche i unici, cioè, non sono, sono quelli di Steam, poi c'è Apple Arcade, poi sì, c'è itch.io, poi c'è quella roba free to play su mobile, poi ci sono il Game Pass, poi c'è...
Itch.io non ha mai contato un cazzo, secondo me, però...
No, come numeri no, però è chiaro, c'è qualcuno che invece anche là se li prende qualcosa.
Vabbè, là cioè, vai lì se non hai, se hai 0 euro.
Se sei uno sviluppatore, dai. Sì. Ma se hai 0 euro, secondo me oggi giochi bene, cioè tutto quello che regalano nei weekend, secondo me te la fai una vita da videogiocatore super serio.
Se non vuoi giocare le ultime cose, però io concordo che comunque tu hai un po' di ragione, perché se penso ai giochi che ho comprato io ultimamente, ho comprato Dredge, che è un indie, Blasphemous 2, che è un indie, oggi ho comprato Prince of Persia, che è la versione indie di Ubisoft, e poi Alan Wake, che è, se vuoi, non è un indie, ma non è neanche il
sai cosa A. Dico? Questi sono che quattro giochi. Come non è aumentata la nostra bolla, cioè non siamo diventati 200 milioni di giocatori, le console rimangono a vendere 100 milioni quando va benissimo, quello spazio là sarebbe dovuto crescere in noi che spendiamo su più giochi. Mentre noi quella parte di soldi l'abbiamo proprio, anzi, abbiamo spesi di meno, perché Final Fantasy lo compriamo ugualmente, il gioco grosso, God of War ce lo giochiamo, però tutta la roba media su Side Squad una volta comunque lo avremmo giocato, secondo me. Oggi dici, vabbè, non mi interessa, ma chi se lo incula? Poi migliorasse lui, cioè è una Skull and Bones, non lo prendi in considerazione nel nostro mondo, no? Non c'è più spazio, di tempo, neanche di soldi, proprio di tempo, il nostro tempo c'ha talmente tante cose. Lo sai quanti, io per la prima volta c'ho un backlog, mi è bastato dormire 5 ore a notte e c'ho un backlog, è impossibile stare dietro a tutto.
Vabbè Vito, questa che, qua la notizia è che ce l'hai tu per la prima volta, cioè come cazzo facevi prima?
Vabbè, è un'organizzazione macchina da guerra e non un gioco, cioè non sono interessato a tutto questo. Cioè...
Comunque sono d'accordo che anche, cioè, uno dei grossi problemi sono i giochi che hanno iniziato ad espandersi a 100 ore a gioco, perché poi c'era il problema GameStop, perché uno dei motivi per cui i giochi si sono espansi in quelle durate assurde è perché non volevano che la gente li rivendesse subito. Quindi si sono ingrossati per andare a risolvere un problema che però toglie tempo al mercato e vuol dire che non vendi l'altro gioco che stai facendo. Quindi,
sì, va benissimo se sei GTA che li tieni dentro il tuo, però il resto poi non gliene frega un cazzo di andare fuori. E quindi non puoi più fare quello, perché nel momento in cui questa roba di successo c'è ed esiste, in questo momento per esempio di successo mi viene in mente GTA 5, Warzone, Fortnite, che sta provando anche a cambiare ma al momento va ancora, un pochino PUBG, e poi parliamo di roba più piccola che può essere Apex Legends, Rainbow Six Siege. Nel momento in cui il mercato c'è quella gente che gioca quella roba che già c'ha questi giochi, ma portarli su un'altra roba, ma è impossibile, è difficile. E infatti dove si sono fatti più male? Perché non sono fatti neanche troppo male su The Last of Us, anche se sono fatti male anche quello, ma su questo tentativo di fare il Fortnite si sono fatti malissimo.
Allora,
di fare il loro Fortnite.
Ah, ok. Sì, certo.
Lì secondo me c'è anche un altro problema, cioè che tu dici, cazzo, Fortnite sta andando benissimo, iniziamo a fare il nostro Fortnite e poi ci vogliono 5 anni per farlo. Quando è finito di farlo, ovviamente no, è già passata sta moda. Quindi lì, ormai secondo me, l'unica cosa che puoi fare è cercare di imbroccare il prossimo trend. Cioè prima che diventi una cosa...
È vero, ma è proprio vera questa cosa. Il problema è che, cioè, di là Ubisoft che ragiona solo così.
Beh, però Ubisoft, secondo me, l'ha giocata sicurissima per un periodo. Cioè, cazzo, Assassin's Creed è sempre lo stesso gioco da quando...
Certo, ma infatti ti sto dicendo, Ubisoft, cioè, si siede tantissimo sugli allori e quando rischia imitando qualcuno con un anno e mezzo di ritardo. Auguri. Cioè, è quello che ti sto dicendo.
Sì, no, sono d'accordo. Cioè, ovviamente...
Non sto dicendo bravi, al contrario.
È chiaro che, cioè, secondo me l'unica via che si può percorrere in sto momento è provare a imbroccare il prossimo trend con dei giochi che hanno un budget molto limitato. Se poi lo imbrocchi a quel
il
punto
Rocket
magari
League, però poi imbrocca, cioè
sì, però mi sembra solo un modo per tra 5 anni torni a dire adesso tutti vogliono fare questa cosa, ci sarà stato spazio per 3, 5, 10, gli altri 20, cioè alla fine certe dinamiche sono cicliche e non sono di per sé caratteristiche di questo settore. Forse stiamo sentendo di più perché sembra che, ripeto, oggi ho recuperato, l'ho scritto nel gruppo di Insertcoin, un'intervista in cui Hiroshi Yamauchi nel 2001, l'ex presidente di Nintendo prima di Iwata, diceva sta cosa. Quindi c'è, cioè, 20 anni che si dice sta roba, però è chiaro che è un mercato guidato, okay, quindi, da società in borsa, secondo... che quindi hanno altre priorità.
Secondo te uno sviluppatore oggi cosa deve fare?
Ma tu devi dirmelo, Tommaso, ma io non ne ho idea. Cioè, io posso solo dire che sembra non funzionare nulla. E il problema è quello, cioè non sai a cui appoggiarti e forse davvero devi... Cioè, ad esempio, io sono impazzito quando ho letto la notizia di Stig Asmussen che prende, apre un nuovo studio e vuole fare un AAA. Ma porca miseria, ma, senso, ma in questo momento apre uno studio per fare un AAA come primo progetto?
Com'era poi AAA, narrativo, super svru, sì, intercast, super...
Ma... Un gioco che ti costa 250 milioni. Tipo,
però sai, ora ti dico una cosa, Massimiliano. Secondo me quando vai a chiedere i soldi, gli dici voglio fare l'indie che forse fa 2 milioni di copie e ne pecchi poi. Se dici guarda voglio fare il Fortnite,
no,
finanziano
di più. No, no, cioè, no,
cioè secondo me questo mercato sui finanziamenti, e lo dico da esterno, dovremmo chiedere a qualcuno che sa di più, si basa proprio sulla cazzata, cioè sul venderti la possibilità di diventare GTA 5, che è una cosa che non puoi fare sulla carta, neanche Rockstar può fare sulla carta GTA 5.
Allora
io ho tre domande su questo, nel senso che vorrei brutalmente la vostra opinione su che cazzo succederà in questi aspetti, però poi magari potete mandarmi a cagare. Uno, con tutti questi licenziamenti vedremo un aumento delle, non cambia un cazzo, dei sindacati, la unionization dei developer o delle persone che lavorano nei videogiochi. Sì, no.
Ma non penso che siano strettamente legate, ma è una roba che già stava succedendo, secondo me, negli USA.
È un problema abbastanza americano questo, però, cioè perché loro hanno ritenuto...
In Europa c'è, però dico, fare questa roba in America spingerà ancora di più, per cui la gente dirà, mo mi sono incazzato.
Può essere che sia una spinta.
Chi cazzo li deve fare sti giochi? Cioè, se non hai gli sviluppatori, puoi dire, dopo ne parliamo, perché era uno degli argomenti. EA ha deciso che farà fare tutto alla AI generativa. Io la notizia non l'ho seguita, mi pare che l'avesse portata dentro, non so se Vito Massimiliano. Però per me, cioè, i videogiochi con la AI generativa son quelle stronzate che credono solo i manager.
Esatto. Cioè, piano,
ricordo sempre che l'ha detto all'evento di Morgan Stanley, dove la gente sente metaverso, intelligenza artificiale, ti sgancia 10 milioni di dollari. Però
se io vado lì e gli dico televisione 3D, mi danno anche a me dei soldi. L'altra domanda invece che volevo farvi è, secondo voi, quando è finita questa ondata, un'altra ondata sarà ok, siamo nella merda, manca gente, sai cosa c'è? È meglio acquisire uno studiolo piccolino, invece che reiniettare persone diverse in una struttura magari malata che ho decimato io 6 mesi fa, ma mi sono già dimenticato perché, essendo un manager, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a colazione.
Io non lo so, per il costo di uno studio grosso ne puoi comprare 50 piccoli e uno di questi,
esatto,
50 potrebbe,
è quello che pensavo io, per cui tu dici robina piccola e vediamo se esce qualcosa, invece che rimettere milioni di euro in uno studio grosso che magari ho già ammalato, tra virgolette.
Però lo fa Devolver, lo fa con la, come lo fa meglio di tanti altri, non è una roba a successo sicuro, comunque di soldi ne butti, c'è roba che sparisce a camionate.
Io più che altro una cosa che mi domandavo è, tutta sta gente che ha licenziato, perché adesso parliamo di migliaia di persone, cosa andrà a fare? Perché è chiaro che farsi riassumere negli studi grossi non è neanche fattibile, perché c'è troppa, banalmente c'è troppa concorrenza in questo momento. Secondo me una grossa fetta di quelli, siccome sapranno fare solo quello, proverà ad aprirsi il suo studio indie di qualche tipo. Quindi secondo me avremo un'esplosione di studi indie in futuro relativa a questi licenziamenti qui. Che poi trovino successo è da vedere.
Esatto.
Ci però sta come... però io mi immagino un futuro con 2 titoli, 3 titoli AAA all'anno, tutto il resto è...
Anche secondo me, cioè Sony, anche a livello di immagine, secondo me non prende la strada del Prince of Persia di Ubisoft. Cioè mi metto a fare anche progetti piccoli, ma dice tolgo tutto il resto, faccio solo The Last of Us e Spider-Man. Cioè, in generale, faccio un esempio a caso. Secondo me è più fattibile quella logica là.
Non lo so, Vito. Io su questo non lo so. Così come una roba che voglio dire, che secondo me quello che dovrebbero fare in generale è diminuire la complessità di tante cose, smetterla con i giochi che sono giganteschi, con 8 generi diversi, con... 14 meccaniche dentro che vogliono durare 147 ore, eccetera. Per me quello dovrebbero fare, e però attenzione, perché guardate, molto banalmente, una roba che è uscita nei commenti di Rise of the Ronin in questi giorni, che sono uscite in anteprime, il punto non è fare i doppia tagliati con l'accetta e venduti a 80 euro, il punto è fare più simile a quello che voleva essere Hellblade, cioè il progetto mega rifinito, ultra curato, con una scala proprio diversa, più piccina, ma non per questo buttato là, cioè perché non è che ti lamenti.
Sì, ma poi i videogiocatori li comprano, perché Hellblade secondo me non è che abbia venduto tutti sta cose.
No, non hai capito, non hai capito, io non sto dicendo Hellblade nello specifico, sto sì, dicendo un progetto di quella progetto. Scala lì, cioè una roba più concentrata.
Ok, ma i giocatori lo vogliono, perché poi c'è sempre quel ragionamento.
E non è questione di vogliono o non vogliono, cioè Tommaso, è questione che secondo me il sistema non può più permettersi altro. Quindi se ti piace è così, se non ti piace è così lo stesso. Io
però non venderebbe perché verrebbe percepito come truffa, ladri, cosa, e quindi avrebbe comunque troppa roba negativa, quindi non puoi proprio farlo quello. Secondo me, a nome Sony non puoi farlo più quella roba.
Cosa non puoi fare più?
Il progetto più piccolo, cioè verrebbe percepito come una roba da poraccio, comunque o la fai prezzo budget o la gente ti tira contro la merda, e Sony ci tiene magari a tenersi un nome, ecco perché dico punteranno a fare altro.
Boh, io non sono così d'accordo.
Io sarei, è chiaro che
secondo
noi...
È questione di è far capire che questo paradigma non regge più, e attenzione, ovviamente la soluzione mai è la roba tipo il Game Pass, perché credo che tutto quello che è successo con Microsoft, al contrario, dimostri quanto quella roba sia insostenibile profondamente. E mi vanto di dire che me lo sono sempre chiesto come facesse a sostenersi. Spoiler, non si sosteneva.
Ma e quindi, no, secondo me, semplicemente, lo dicono tutti.
Cioè, ci servirà uno scalare verso una prospettiva diversa, in cui il pubblico che oggi non capisce che quella soluzione lì è una soluzione che deve stare in piedi, ok? E un domani dovrà capirlo, perché
ma tu ci credi che capiscono, cioè che c'è questo momento in cui torni indietro, perché per me non è nessun mercato puoi fare questo torno basso del gambero. È impossibile. Puoi fargli capire che The Last of Us vale 120 euro, gli fai pagare 120 euro, forse quello ci riesci, ma non gli dai mai un gioco piccolo. Non lo percepiranno mai più come una roba sopportabile per loro. Il giocatore di Warzone... Ma se ne sbatte il cazzo che gli dai una roba di 8 ore. Per lui 8 ore è una giornata.
Vabbè, ma ho capito, Vito, però quello è proprio un genere diverso. Cioè, nel senso...
Ma non è che dici sbagliato, non è che ti sto dicendo che è sbagliato quello che dici, sono d'accordo. Ma è tornare indietro, cioè passare dal free to play a dire no, scusate, avevo sbagliato, adesso pagalo. Che sarà il problema se ci sarà un post Game Pass, io sono molto meno severo di te. Cioè al momento secondo me non è leggere così il dato, è un po' prematuro, però in generale il momento che Microsoft dovrà dirgli guarda Starfield non è più nel pass a 3 euro adesso pagalo 60, e non esiste, il giocatore non lo vuole più pagare, non per lui concettualmente.
No, in quel caso lì, guarda, in quel caso lì specifico è ovvio che è così, da là certo che non si torna più indietro.
Secondo me anche sulla lunghezza, cioè noi siamo, è molto bello in Ground 2 il documentario su The Last of Us, quando c'è uno che dice, lo sviluppatore che dice, ma una volta non erano così piccoli, cioè andavano bene i giochi. E noi, per noi, tutta questa bolla di vecchi rincoglioniti che provano tanta roba e ne comprano tanta, è chiaramente un peso la lunghezza. Io c'ho qua Final Fantasy.
Scusa, voglio leggere un commento dalla chat.
Non lo inizio.
Danarp, ma...
Sì.
Danarp, ma perdonami, ma Game Pass è in ascesa ed in salute e si dice ancora che non è sostenibile. Ma che cazzata atomica è? Ma, cioè, secondo te, se Game Pass fosse in ascesa ed in salute... portavano 4 giochi loro da un'altra parte, cioè, ma veramente, cioè, ma è fare uno più uno, eh? Cioè,
allora, proprio... Danarp, tu non sei gay e ti senti di dover ripetere a tutte le feste in cui vai che non sei gay, e assolutamente lo dici a tutti che non sei gay, forse...
Ma non l'hanno detto neanche quello, Phil Spencer.
Come quando dici a tutti
proprio...
che il Game Pass è sostenibile, lo dici a tutti in tutte le interviste, tutti i numeri. Ora,
dove andava a parare?
Esatto, no, era offensivo e mi è bastata una birra.
No,
vuota,
però, Michele, non è vero neanche, cioè, quello. Phil Spencer non ha parlato
quando
di grande,
ripeti,
salute. Cioè...
Quando ripeti fino alla nausea, scusate, che è sostenibile e non dai i dati del bilancio, che dice, separando la divisione Windows e Entertainment, dicendo, raga, questi sono i numeri, sostenibilità è che questo è nero invece che rosso, Cristo, non lo stai dicendo, perché se fosse che è sostenibile, andrebbero a sbattere la minchia sul tavolo dicendo: guarda, abbiamo fatto una cosa che gli altri dicevano che non si poteva fare e mi dà €1.000.000 al secondo.
Però vi contesto, pensa, anche la lettura fare super negativa, perché chiaramente è un investimento, è un progetto che devi guardare avanti di 20 anni, non potete prenderlo all'inizio.
Va bene, Vito, va bene.
Adesso non è in salute, è un fatto, secondo me.
Esatto, cioè mai uno può dire quello che c'era scritto, cos'è che era, è in ascesa ed in salute, ma quale ascesa e quale salute? Cioè a oggi questa cosa, non oggi, a oggi, perché cioè, c'è uno storico di qualche anno, sono arrivati lì e semplicemente non sono dove pensavano di essere, tanto è vero che stanno cambiando le cose in corso, cioè... Ma proprio questa cosa penso che sia talmente lampante, talmente inequivocabile, che hanno cambiato strategia. Cioè, come si fa a sostenere che quella roba oggi sia in ascesa e in salute? Ripeto. Cioè,
consideriamo, dai, che era tipo, vado a memoria, ottobre o novembre del 2022, e lì Spencer dice una cosa che secondo me abbiamo molto sottovalutato, che lo spazio per trovare persone che si abbonavano su console Xbox era finito. E... quindi, secondo me, non è che non vuol dire tanto che Game Pass non funziona, che probabilmente loro magari avevano proiezioni diverse, oggi funziona, ma non ti permette di arrivare a 70 milioni. Qua su Ringcast ne abbiamo parlato un'infinità, che fa sorridere che Netflix faccia 270 milioni di abbonati, Game Pass 30 ed è finito lo spazio. Tornando a quello che diceva prima Marco, che poi Vito ha detto non sono d'accordo, io credo che quello che ti diceva Marco non è i giocatori potranno scegliere, e che a un certo punto sarà così, non puoi spendere $500 milioni per fare Spider-Man 4, Spider-Man 4 ti dura 10 ore, qualcuno si farà male in questa transizione, alcuni giochi proveranno a rimodellarsi e non ce la faranno, ma a un certo punto o si abbassa tutto, o semplicemente arriva e davvero una grossa azienda fa un crollo della Madonna, e quindi a quel punto hai un tale precedente che tutti dicono: ok, c'è un post per cui ora i giochi costano massimo 100 milioni, ora i giochi durano massimo 25 ore, eccetera. Il problema non sarà scegliere, sarà o quello o il niente, probabilmente. Non dico domani, non dico tra due, magari tra 5 o 10 anni, però c'è uno spartiacque
per me importante. Se fai quella scelta vai verso proprio il crollo, perché in realtà il giocatore medio che gioca e giochi vuole Valhalla, non vuole Mirage.
Vito, ma stiamo andando verso... cioè, chiaramente questa roba...
No, ma secondo me ci scrociamo, io l'ho scritto, in quell'articolo, io scrivo per me, arriva prima la scrociata.
Quello che dice Massimiliano è che non ci saranno i giochi, quindi cioè, se vuoi giocare a quello giochi, se no ti attacchi al cazzo.
No,
cioè, Valhalla 3 non c'è. Quindi se vuoi c'è Mirage 2, se no ti attacchi al cazzo.
Sì, comunque sono d'accordo con Marco, anch'io vorrei vedere più The Order, più Hellblade, più giochi che durano una decina di ore, fatti bene, con un'idea, perché il Blade soprattutto, quello che diceva Marco, è l'idea ce l'aveva. E sarebbe bello quella roba lì che non dura troppo, che non ti deve bombardare di microtransazioni o trucchetti.
Per me l'idea l'aveva ed era sbagliata, però va bene.
Vabbè, a te non è piaciuto, sei una brutta persona, andiamo avanti. E...
non è piaciuto particolarmente neanche a me, cioè nel senso Tommaso sei fissato perché ho detto Hellblade con Hellblade. Io dicevo quel modello.
No, l'ho capito.
La roba più bella di Hellblade per me è il documentario, che è anche quello che ha più.
Io sposo invece Massimiliano Di Marco. Il gioco era una merda, ma era bellissimo a livello narrativo e messa in scena della pazzia, che comunque valeva il prezzo del biglietto per me.
Ho capito di cosa ho detto.
Però il gioco era una merda.
Allora, quello che intendeva Marco era valori di produzione molto alti su una durata molto compressa, perché alla fine era 10 ore così.
Non però è durato, sì. È vero che è quello, ma non credo che il Blade sia proprio l'esempio di gioco che ti fa risparmiare, visto che ci hanno lavorato 42 anni, cioè mi aspetto...
No, lascia stare il 2.
Il primo addirittura, ok.
No, il primo invece era proprio una roba...
Prima era mezzo indie, sì, non è manco robo.
25 persone in con un periodo di tempo. Guarda, ma mi ricordo, avevo fatto pure delle interviste proprio con loro ai tempi.
Probabilmente, lì Nintendo ci ha visto lungo per tempo, bisogna anche un po' rallentare la roba tecnologica. Cioè, Cyberpunk ce lo rallentiamo per 10 anni, non abbiamo step... e proviamo a ridimensionarci, che comunque ti fa investire meno soldi, cioè sfruttare sempre lo stesso motore, tecnologie.
Infatti, adesso è un risparmio. Una delle cose che avevamo, poi magari non so, parliamo di qualche gioco visto che siamo già a un'ora abbondante, e si parlava, allora, Switch 2 che pare non uscirà quest'anno, sembra abbastanza evidente che sarà all'inizio dell'anno prossimo. Non so quale sia il gioco di Natale di Nintendo di quest'anno. Però vabbè, questo lo scopriremo solo vivendo. Secondo voi Nintendo, guardando quello che sta succedendo adesso,
è l'unica cosa che
è l'unica, cioè è letteralmente se il ritardo di
decidete chi parla dei due.
Ah, no, ho capito, è l'unica che sta facendo bene. Infatti lì dice, cazzo, abbiamo la console più scarsa, siamo gli unici che riescono a far soldi, dobbiamo progettare Switch 2. Secondo voi che ragionamento potranno mai fare progettando Switch 2? Sarà potente come uno Switch e mezzo, forse.
Ma Tommaso, realisticamente secondo te hanno mai fatto un ragionamento di dire facciamola mega potente Nintendo con Switch 2? Cioè,
no, però secondo me
serve neanche quello che sta... a postulare questa roba, cioè non era mai neanche stato pensato di farlo così potente.
Secondo me, vedendo quello che sta succedendo adesso, lo fanno ancora meno potente di quello che pensavano.
È possibile, no, ma Tommaso, davvero stiamo...
Cazzo, ma l'hardware di una console lo sviluppi in anni e anni, non può essere una cosa che adesso, visto questo casino e via, remi in barca, levagli 50 euro.
Ma poi lo devi immaginare anche fra 10 anni, quindi secondo me non puoi neanche tirare troppo in basso, eh. Però sarà sì una roba, tiè, una generazione indietro, ci sta. Anche per me, io non sono neanche uno di quelli che sogna su Switch 2 di corsa. Alla fine il grosso di Nintendo mi è andato anche bene Switch, quindi dai, il giusto. Il problema è che io faccio sempre una fatica, anzi chiedo sempre di non considerare sempre Nintendo quella che capisce tutto, ha capito tutto, perché Nintendo ha preso anche una cantonata 5 minuti fa. E l'ha presa perché la roba tecnologica non sotto tecnologia non serviva, non piaceva un cazzo a nessuno per Wii U. È inutile che mi dite il nome, le robe. C'era che da una parte c'erano gli altri giochi, erano più fighi, la gente preferiva comprarsi di là. Poi con Switch hanno imbroccato, sì, gli è riuscita benissimo, ha funzionato tutto, eccetera, eccetera. Vediamo intanto su Switch 2 se riescono a ripetere, perché non è neanche così scontato. Perché c'è una grossa fetta di giocatori che si è comprata Switch non per i giochi Nintendo, altrimenti sarebbe comprata anche Wii U, che dovrà comprare una seconda console più potente per giocare gli indie, per cui la console più potente non gli serve perché se escono su Switch vanno bene anche là. Che boh, vediamo. Chiaro che se fanno il lancio della Madonna partono forte, difficile che fanno 20 milioni, ecco, ma aspetto che se va malissimo ne fanno 60, però puoi non fare i 100 milioni di nuovo, ecco.
Buttali via però.
No, ma va benissimo proprio perché loro sul software vanno da Dio. Cioè ogni software che fanno vende 50 milioni di copie. Spendono meno, quindi l'utile è più alto. Perché Sony in teoria sta dominando il mercato. E questo è il dato secondo me preoccupante. Che Sony che domina il mercato non fa soldi e deve mettersi là. Esatto. Questo ti dimostra
quello che dico che il modello produttivo loro è l'unico che c'ha senso alla fine, perché gli costa tutto meno, riescono a tenere il valore del prezzo invece che eroderlo come ha fatto Microsoft col Game Pass, lì come ti dicevo non si torna mai più indietro. Cioè Microsoft, dopo che ha abituato la gente che Starfield ha dentro il Game Pass, che magari l'ha rinnovato quel mese a 1 euro, come cazzo fa a chiedere, non dico 80, che forse non bastano nemmeno, ma come fa a chiedere 50 euro per Starfield 3? Non succederà.
Però sai Marco, sai Marco che non sono convinto, perché in effetti io finché mi è durato il Game Pass non ho più comprato un cazzo, tanto gioco quello che c'ho dentro qua, è tutto gratis. Nel momento in cui mi è scaduto il Game Pass ho iniziato a comprarmi giochi che effettivamente volevo giocare. Cioè, tipo, oggi ho speso 29 euro che c'era il nuovo Prince of Persia in sconto già del 40%, quindi benissimo, non deve essere andato, però 29 euro sono 2 mesi.
Quello per me è un'altra roba super negativa di questo mercato, è il deprezzamento del valore, perché così c'hanno i numeri e dire 1000 giocatori hanno giocato, è una roba che è sbagliata.
E Nintendo, di nuovo, chi non lo fa, Vito?
Esatto, là dovrebbero guardare Nintendo, perché Nintendo sul lato tecnologico ha preso pure una trambata sui denti. Se non si innesca Switch, secondo me, e lo dicono loro, lo dice Reggie sempre, Reggie fa l'intervista e dice Switch è stata una console make or break it, cioè se non va cambiamo tutto, dobbiamo cambiare modo perché non funzioniamo, e non erano sicuri manco loro che quella roba funzionasse. Sul invece dare valore al prezzo, fare Mario Kart ogni 7 anni invece di farlo un Assassin's Creed all'anno, così dopo vale 8 euro. Cioè rimanere sugli scaffali nel tempo. È quello che devi imparare. Quella è una roba che devi guardare Nintendo, perché Nintendo sarà andata male anche la console, ma i giochi ha venduto 20 milioni sempre. Cioè non ha venduto meno anche quando ha venduto 20 milioni di console.
E ha venduto a un prezzo che è clamoroso per gli altri. Cioè, infatti, perché nella coda successiva vende sempre lì, sempre su.
Che secondo me è una compagnia come Ubisoft, una compagnia come Ubisoft dovrebbe proprio fare una conferenza stampa dicendo da oggi noi non facciamo più sconti, e da quel giorno secondo me inizierebbero a vendere di più. Ti giuro che secondo me funzionerebbe così. Perché la gente dice
io ho molti dubbi,
due settimane e lo compro a metà.
Però non è un problema.
Subito dopo,
di Ubisoft,
conferenza stampa dei giocatori, noi non compriamo più giochi di Ubisoft, finita.
No, banalmente comprano gli atti sconto. L'altro giorno ho aperto l'app di Electronic Arts, c'erano sconti all'88% su giochi di 6 mesi fa, ragazzi. FIFA 24 è uscito da 6 mesi, quindi una volta vendevano per un anno, adesso sta a 12,59. Vi ricordate il momento in cui storico, in cui quando e i giochi costavano almeno la metà, che quando li trovavi su play.com a 25 era un miracolo? Cioè io mi ricordo proprio che ho detto, oh, è sceso Dio in terra per la prima volta, e non pagavamo l'IVA sopra. Cioè, Star Wars Jedi Survivor 28€, Need for Speed Heat 2,69€, l'ultimo Madden sta a 18€. Cioè questa roba fa pensare ai giocatori di non comprarli i giochi al day one. Ci sono persone che ti danno del coglione perché giochi i giochi al day one, perché te li becchi in forma di merda, li paghi il doppio senza DLC.
Questo è molto vero.
Però è un fatto, non è, io l'accetto.
No, è un fatto anche sul discorso della forma, poi è particolarmente vero.
Su PC è stato un anno terrificante, onestamente, anche sulla propria ottimizzazione, un disastro. Poi io sono di bocca buona, mi piace giocare al day one, mi piace anche l'idea di fare il cazzone, di sostenere il
mercato. Ti piace installare le patch.
No, le patch no, però mi piace l'idea di dire ci sto. Ma infatti, sti cazzi, ecco, se forse una roba gira anche un po' male una volta, cioè dipende poi quanto sta male.
Non so come, ma sta cosa del day one secondo me deve cambiare, perché è evidente che è il momento peggiore per comprare un gioco. Perché, certo, come dici tu, è il momento in cui è più rotto e il momento in cui costa di più. L'unica cosa che è vantaggio è se ci vuoi giocare insieme a tutti gli altri per parlarne, ok, quella cosa è bella, non puoi sostituirla. Però sta cosa che tutti i giochi puntano al day one come il momento in cui, se non vai bene al day one, non funziona. Cioè, bisognerebbe studiare dei giochi che effettivamente riesci a vendere nel tempo. Ovviamente hanno le loro problematiche, perché poi rischiano di diventare the games as a service. Secondo me un gioco che l'ha fatto bene sicuramente è stato Dead Cell, che è partito in early access, quindi ha avuto quel day one lì, poi ha avuto un day one vero e proprio, e poi ha avuto un supporto nel tempo che è durato tanto e comunque gli ha fatto vendere 1 miliardo di copie. Non tutti i giochi possono fare quella cosa lì.
No, tra l'altro però le Aliaz se ne stanno abusando clamorosamente. Cioè, io ho preso Witchfire, non è assolutamente pronto, e trovo che sia anche una roba negativa per il mercato le Aliaz.
Che ciao, gioco, scusa?
Witchfire. C'ha anche un problema grosso, che se tu fai un early access, poi ascolti gli utenti, tu segui gli utenti, hai meno possibilità di fare roba innovativa, perché i giocatori non vogliono le robe nuove, vogliono quello che gli piace, che hanno già giocato. Questa è una roba negativissima dell'early access, perché poi tu sei lì, quelli ti hanno finanziato, l'early access è una sorta di Kickstarter allargato fondamentalmente, solo che ti metto dentro, adesso io l'ho giocato nella fase early access e non lo voglio mai fare più quel cammino. Ogni volta che lo mettevo su cambiava il gioco completamente, in meglio, in peggio, sì, diverso, cioè per me è insopportabile quella roba.
Cambiava tanto Hades, effettivamente.
Madonna, Hades cambiava proprio da gioco della vita. Madonna, ragazzi, che sto vedendo? Oh, che palle, sta roba non funziona. Vi giuro, c'è stato dei step così,
Davvero? Io non l'avevo giocato così. Sì?
Assolutamente sì. C'erano proprio delle versioni in cui dico, vabbè, funziona proprio un sacco meno, era lento. Però a me preoccupa proprio il fatto che stanno lì a seguire i commenti della gente. Mentre quando fai le robe fighe e innovative, non te li inculi nessuno. Devi arrivare con la tua visione, secondo me, anche a livello artistico.
Vabbè, cosa dite? Facciamo un gioco a testa?
E sì, dai, ci abbiamo un quarto d'ora. Siamo spinto come canali, bravi.
Fai partire la sigla, Vito.
Ah, cazzo. No play. Intrattieni un attimo il pubblico.
Vai con i tuoi balletti, no, Tommaso.
Sempre io devo intrattenere il pubblico.
Sì, sei il padrone di casa.
Oh, questa cosa me la scordo. Balla per noi. Cazzo, me la scordo sempre.
Però in podcast non è che funzioni bene.
Descrivi. Ce l'ho, sono pronto.
Vai.
Nerdcop Now Playing.
Sì.
Mi raccomando, No play. Hanno sentito benissimo perché l'audio è rimasto nelle casse e non rompe.
Sì, anche perché poi l'hai fatta ripartire. Vabbè, bravissimo. Comunque.
Oh, io devo fare il loop perché faccio. Ma avete visto il mimo che ho messo su Threads? Ho fatto una roba, ragazzi, cosa? Che devo stare dentro al MoMA con i mimi che faccio sui videogiochi. Non devo fare... Devono fare i trailer con io che mimo i videogiochi. Non devo fare più manco il CG.
Sarebbe un mimo. Museo di cui pagherei volentieri il Game Pass.
Ma il mimo quello tipo che fa col muro che...
Bravo.
Esatto. Ti mima il Diver.
Faccio una roba e tu lo devi indovinare. Quiz sui videogiochi e tra quello ci sono io che devo mimare. Ieri ne ho fatto uno che sta adesso su Threads, che è una roba dentro al MoMA devo stare. A New York tipo la Abramovic. Con la gente che lo
che
guarda.
Cos'è Threads? Che cos'è Threads che non lo sappiamo?
Il Twitter di Instagram.
Madonna, porco zio, ma che dove è? Il medioevo, tu? Dove
cazzo? Ah, Threads, okay, ho capito, Threads con la Z.
E dove Mottura mette mette le foto dei gatti, se vogliamo proprio definirlo. Non c'è
sì, allora ho capito.
Va per bene. Me è il social network più inutile dell'universo.
Cioè, non sì, io non ce la faccio più. Threads basta portabile. Social network.
No, ma è tipo il Twitter wannabe disperato. Ma
noi parliamo dei mimi. Michele, come si sta mimetizzando bene? Bene nel muro.
Sì, visto? Ho fatto la faccia da muro.
Cioè, è rientrato nel muro.
Che mimo vuoi fare? Te.
Va bene, Marco, cosa stai giocando?
No, non posso dirlo.
Non puoi dirlo.
Beh, mi piace.
Mi sparano. No, posso dirti che così ne parla anche Vito. Sto ultimamente giocando, alternandomi sia con Balatro o Balatro, non so come si chiami, che con Unicorn Overlord, che sono due giochi che sono spuntati completamente dal nulla e che mi hanno assolutamente estasiato. Il primo, Balatro, è un roguelike di carte basato sui punteggi del poker, quindi non è un gioco di poker, ma è un gioco che ti vede affrontare degli avversari nemmeno virtuali, cioè devi fare dei punti contro tot boss e questi punti sono basati sul mazzo che tu hai costruito, che può essere un mazzo in cui per assurdo la doppia coppia vale più della scala. Il gioco si presenta con una pixel art un po' esoterica, ma la cosa da far notare è, a parte una storia curiosa a livello di rating, nel senso che era uscito e lo hanno tolto per qualche giorno da Nintendo Switch, in particolare dall'eShop, perché era uscito con il PG 3 e poi qualcuno l'ha segnalato come possibilità di gambling, perché ci sono le carte del poker, in realtà non puoi spenderci soldi, non ci sono microtransazioni, non c'è un cazzo. Hanno cambiato questa cosa al rating, non l'avevo mai visto succedere, e è diventato PG 10 con gambling themes, quindi tematiche di scommesse. È sparito da Switch e poi l'hanno rimesso sopra nel frattempo. E però il punto è che è un gioco che è una droga legalizzata totale, nel senso che appunto non ci sono scommesse, non ci sono soldi da investire, ma c'è un gioco che ha un fattore dipendenza assurdo legato da un'altra con le run, che è il mix perfetto tra, non so, Vampire Survivor, come dici, vabbè dai, ne faccio un'altra, e veramente Hades, cioè pur avendo un gameplay completamente diverso. Droga totale, uscito veramente dal nulla, e secondo me gioco pazzesco, così come, e poi mi taccio, anche lo stesso effetto me lo sta facendo in modi diversi Unicorn Overlord, che è l'ultimo gioco di Vanillaware, quindi gli sviluppatori di Dragon's Crown, 13 Sentinels e altra roba, che qui tornano con un gioco che in parte riprende proprio lo stile estetico mega 2D, mega tettone, personaggi muscolosi, super fantasy, eccetera, del loro stile. E in parte invece ha una mappa molto pixellosa, stile certi vecchi Final Fantasy, certi vecchi giochi così, con una gestione dei combattimenti a turni, un po' alla Fire Emblem, un po' alla Ogre Battle, un po' alla Final Fantasy Tactics, da autobattler, nel senso che tu crei le truppe, le assembli come vuoi tu, gli dai dei comandi, ma poi combattono da soli. E il gioco anche qui è uscito un po' dal nulla, nel senso che ne avevano parlato in vari eventi, ma quello che hanno fatto è stato secondo me una mossa di marketing geniale, ovvero pubblicare una demo che dura 7 ore, disponibile ovunque, tu lo provi, il salvataggio è compatibile col gioco finale, ti tira dentro con una trama molto giapponese, un po' così. Però quello che è pazzesco è proprio questo gameplay meraviglioso, di battaglie che si si giocano da sole, ma tu hai comunque sempre la sensazione di controllo, muovi le truppe sul campo di battaglia per cercare di innescare questi scontri che a volte poi nemmeno vedi, schiacci start e vedi solo il risultato. E vi dico, è molto più figo di quello che sembra. La demo secondo me è pazzesca, è proprio stato uno strumento di marketing clamoroso, anche se secondo me c'è un grande errore. So che Tommaso questa cosa ti ha un po' colpito di persona, nel senso
sì,
che
io ho fatto i primi 20 minuti e non si capisce un cazzo.
Esatto, i primi 20 minuti non ti spiegano niente, vorrebbe essere una roba narrativa ed è un disastro. Ti giuro, dal 21esimo minuto in poi riparte da zero, perché quello è come un grande prequel in medias res dove giochi ma non capisci cosa stai facendo. Da lì in poi invece ti riprende super per mano, ti fa fare tutto il tutorial e posso, dopo 10 ore continua a sbloccarsi robe, tra l'altro.
Posso farti una domanda? Perché visto così mi ha ricordato un po' Final Fantasy XII, che ti dovevi programmare i comportamenti, sì, dei compagni. Però mi sembra una specie di simulatore di if then else, cioè tu arrivi alla battaglia che hai tutto già programmato e devi pianificare in maniera che se quello mi fa la magia allora questa mette lo scudo, se
no,
quello mette lo scudo,
no.
Non è così?
Non è così, è molto più, devi prima di tutto crearti le truppe, le unità, dicendo ok, su questa unità ci sono tre omini, ha senso che metto magari un arciere in seconda linea sfasato rispetto a quello davanti con lo scudo, un oplita che lo difende e un mago che cura tutti. Questa è una tua unità che sta sul campo di battaglia e c'ha un certo tipo di movimento. Se te ne fai una con un guerriero sul grifone, un gladiatore e che cazzo ne so, un altro, uno stregone, si comporta in modo diverso, proprio si muove in modo diverso, magari più lenta, eccetera. Il punto è, tu sul terreno vedi che ti sta arrivando contro un'unità fatta in un modo e dici ok, è contro quella, le mando questa qui perché per come hai assemblato l'esercito, quella lo batte. Ma non è
quasi un deck builder, volendo.
Sì, sì, no, no, lo è. Lo è un deck builder senza le carte vere e proprie, ma un po' lo è. E okay, quindi tu sai che magari quella battaglia lì poi l'hai persa, dici no, aspetta, questa unità mi conviene farla dove metto i due stregoni e il grifone. Quindi, sapendo che là ci sono queste truppe così, te lo ripensi in quest'altra maniera. Ed è super sfizioso. Cioè, detto così, sembra una rottura di coglioni. Da giocare anche questa è una droga pazzesca.
Voglio dire solo due parole su Balatro, poi anch'io non vi parlerò di altro. È un gioco fantastico, però per me resta un solitario. Se lo vado ad analizzare come deck builder, roguelike, eccetera, eccetera, secondo me si sfascia troppo, c'ha troppe combinazioni variabili ed è, diventa troppo inutile il poker. Diventa veramente troppo più facile, più scontato bustare coppia o doppia coppia, che è la roba più facile che arrivi. Se prendiamo
quanto serve
come
saper giocare a poker?
Vabbè, devi conoscere niente, i punteggi, vero, ma poi sparisce anche nel corso della partita.
Io non so giocare a poker, Tommaso. Devi solo sapere che colore vale più di.
Devi sapere cos'è un colore, un poker, un tris. Ci puoi giocare tranquillamente. Poi il poker sparisce proprio, cioè diventa troppo più importante il resto. Se consideriamo come finale le 8 ante, diciamo, cioè il turno base che ti porta alla fine della partita, perché dopo lui se ne va anche in modalità infinita, ma per me non è la parte rilevante. Detto questo, esattamente come un solitario, la parte figa secondo me è costruirti la tua partita, la tua impalcatura di bonus, perché poi c'hai una quantità di variabili, c'è un numero di jolly senza senso. Più hai le carte tarocchi, più c'hai le carte pianeta che boostano il punteggio del punto poker, più c'hai i soldi, che sono una componente che veramente devi saper giostrare bene, gli interessi sui soldi arancio, cioè una serie di cose che ti permettono di avere ogni partita super figa, di arrivare a creare delle combinazioni della Madonna, in cui poi però deve entrare anche la carta, perché sennò ti attacchi al cazzo, quindi c'è anche la componente fortuna.
Fortuna.
Secondo me funziona sempre, cioè la partita è super bella, dura cioè proprio se arrivi alla fine del turno, le 8 ante, un'ora te la fai una partita. Funziona da Dio, cioè è una roba di quelle semplicissime che funzionano benissimo.
Sì. Ok, Michele, stai giocando qualcosa?
Io continuo a giocare Returnal, che va benissimo adesso perché mi piace, sono caduto nella droga totale, quindi mi piace prendere le pacche. Ovviamente leggo sempre meglio i livelli, però sono veramente vicino al limite, anche perché come sapete non c'è diciamo il ritocco della difficoltà, quindi puoi andare a toccare due o tre cosette, ma in realtà devi essere bravo tu, il manico tu, e quindi è sempre una ricerca alla perfezione, come con Hades per me è un pozzo senza fine, cioè appena ho 8-10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, le partite grosse dove vado più avanti, eccetera, so che le butto lì, non apro una serie TV, non faccio di qua, non faccio di là, lo guardo, e carino, nel senso che man mano che ci prendi la mano, dopo i primi schiaffoni man rovesci che prendi, è veramente una droga, probabilmente quel tipo di giochi per me sono esattamente uno dei miei generi preferiti. Quindi io su questa, diciamo, generazione, queste console, questo tipo di giochi sono proprio contento così. E ogni tanto anche qualche partitina, perché non avevo mai finito Super Mario Wonder, però quando ho l'impressione di sfida è Returnal, quando ho l'impressione di relax, perché in realtà poi anche i livelli più difficili di Super Mario Wonder non sono così cattivi come alcune sfide di Returnal. Super Mario Wonder è la versione relax del videogioco.
Ok, Massimiliano.
Il gioco più recente che ho finito, anche se non è proprio recente, è il remake di Mafia. Avevo lì la
Vito, scusa,
trilogia.
contieni questo rumore che fai con la tastiera, porca puttana.
E c'aveva le palle girate e si stava sfogando sulla tastiera. Avevo lì la trilogia di Mafia dall'anno scorso. Mi sono deciso a recuperare Mafia Definitive Edition perché l'originale volevo giocarlo, ma non l'avevo mai recuperato. Allora, io ho un fascino verso quell'atmosfera di anni
La sua
20,
mafia.
30, no, fatto schifo. 20, 30, dove c'erano i bar, dove la gente fuma un sacco, jazz, swing, quel tipo di macchine. Quindi mi è piaciuto parecchio. Credo sia un gioco, soprattutto il remake, che si regge molto più sulla storia delle scene intermezzo che poi quello che fai fra una scena e l'altra, perché è un gioco comunque abbastanza canonico, diremmo vecchio al giorno d'oggi, ma per me è quel tipo di produzioni che vorrei vedere più spesso, un gioco che non ha troppe ambizioni, fa il suo, dura credo 13 ore al massimo.
All'epoca era super
E
ambizioso, però, cioè la versione lasciata troppo
sì,
uguale
è che
all'epoca e
l'originale è
oggi.
tipo del 2002,
Che era
2001,
una roba
quindi
senza senso anche tecnicamente, quando
E secondo
me
me è
lo
proprio
ricordo.
un rifacimento fatto molto bene a livello tecnico, l'atmosfera e tutto, si giochina bene, insomma, è apprezzabile. È la cosa più vicina ad avere un videogioco del Padrino che non sia la trasposizione del Padrino. Adesso sto giocando il 2 che infatti è completamente diverso, però secondo me è proprio carino. Ripeto, a chi piacciono quella musica, quelle atmosfere, è proprio bellino, si fa
No, è
godere.
proprio
Forse,
bello, secondo
ripeto.
me, io ho giocato sia l'originale non finito che questo, è bellissimo il lavoro che hanno fatto sulla città, sulla parte, ed è bella la storia, rimane una super storia secondo me, è anche bello da vedere i filmati, cioè è una roba che non
Sì.
pensi che sulla parte di gameplay andava un po' ripulito però dopo 20 anni, perché lì è rimasto veramente una roba impresentabile
Più che
oggi per me.
altro ogni tanto senti il peccato che debba, l'unica cosa che debba fare è andare da un punto A a un punto B, ammazzare dei cristiani o rubare delle cose e poi
Ma
ritornare
parlavo proprio
al
anche la
punto
parte
di
in cui si
prima.
spara, le coperture, le
Sì.
animazioni, cioè qualcosina da quel punto di vista si poteva un po' rimodernizzare.
Tipo un GTA 4 o meno libero,
No,
però.
molto meno, molto meno. È molto lineare. Cioè, ti dà una grossa città dove volendo tu prendi la macchina e vai un po' dove vuoi, ma non ha senso quasi farlo, a meno che non ti piaccia davvero prendere la macchina degli anni 20, ascoltarti il jazz. C'è anche una modalità
Esatto, andare in
apposta,
giro.
però non ci sono cose secondarie, persone con cui parlare e tutto. Però, secondo me, recuperatelo se potete. Adesso no, il primo da solo, senza la trilogia, credo che, tornando al discorso di prima, lo si recuperi abbastanza economicamente. Molto bello.
Sai cosa mi ricorda per l'ambiente, le atmosfere, la musica e il fatto che non aveva quella profondità che gli potevi dare? C'era un po' nella storia. Un gioco vecchissimo che si chiama Kingpin, Life of Crime, che era una vendetta criminale, quindi in realtà una storia di, che ne so, un action movie, o un dramma criminale che potresti vedere. Sapevi che non ti potevi aspettare una cosa dove potevi esplorare la città e aveva senso entrare in ogni casa a vedere tutto, però aveva vinto anche qualcosa per la musica, eccetera, ed era molto bello. Mafia è esattamente quello che dici tu, il gioco del Padrino senza troppe pretese di fare 100 milioni di opzioni nel gameplay particolare, perché l'opzione del gameplay è: sei un mafioso, l'opzione è che tiri fuori un'arma da fuoco e secchi qualcuno.
Sì.
Ok, dico due cose io su Dredge, che è un gioco dove ce l'avevo sott'occhio da un po'. È un gioco dove si interpreta una barca che gira per degli arcipelaghi in un'ambientazione lovecraftiana, ovviamente lovecraftiana,
Si dice Lovecraftiana?
Lovecraftiana?
Ma perché solo quando parla di Guevara glielo fate notare, quando fanno le cazzate gli altri tutti zitti?
Che ricorda molto questo gioco da tavolo, Sleeping Gods, che ho comprato tempo fa e non sono ancora riuscito a giocare, però sostanzialmente è questa cosa qui. L'idea di base è che con questa barchetta si va in giro a pescare, solo che molto presto ci si rende conto che i pesci che escono non sono solo dei pesci normali, ma sono anche dei pesci deformi, e quindi un po' alla volta si capisce, si conoscono i personaggi che abitano in queste isole, si capisce che c'è tutta una vicenda che ha a che fare con i grandi antichi e i mostri dell'abisso e le solite cose di Lovecraft. Allora, il gioco è veramente interessante secondo me, perché è impostato proprio come un board game, quasi, cioè nel senso che vedo facilmente come si potrebbe fare una trasposizione in board game.
Ormai vede tutto a misura di board game, Tommaso, cioè li vedi
ovunque. Sì, no, vabbè, ma io cerco anche dei giochi che vadano un po' in quella direzione lì. Allora, intanto è diviso in varie fasi. Ha la fase dove si pesca, dove a seconda della zona del mare dove ci si piazza ci sono dei pesci diversi, per pescarli serve montare sulla barca un certo tipo di attrezzatura, e la parte dove si gestisce l'inventario sulla barca è una specie di Tetris che si deve giocare con...
Il menu di Resident Evil 4.
Sì, il menu di Resident Evil 4, per intenderci. I pesci, anche quelli, quando si catturano, vanno incastrati in questo inventario, perché hanno delle forme strane. Ovviamente più grossi sono i pesci, più è difficile incastrarli. Un po' alla volta, arrivando sulle isole, intanto si vende il pesce, poi ti dicono no, ma c'è questo qui che vuole ordinare questo pesce che esce solo di notte e lo preferisce se è marcio, oppure c'è queste cose qua, oppure c'è quello che ti dice ci sono delle reliquie nell'acqua, se vai in quell'isola lì la troverai, eccetera. C'è un ciclo giorno-notte, alcuni pesci escono solo di giorno, alcuni escono solo di notte, poi di notte ci sono altri eventi che si verificano, tipo ci sono dei fasci di luce che si possono andare a interpretare, eccetera. In più c'è sta meccanica dove di notte si parte che non si vede un cazzo, perché c'è una specie di nebbiolina che quindi ti fa andare a sbattere in giro, dove puoi effettivamente danneggiare la barca, ma soprattutto il tuo personaggio inizia ad andare in panico, e quando va in panico si sdoppiano le... cioè ti rende ancora più difficile navigare, perché vedi tutto doppio. Mi sta piacendo molto, perché è un gioco molto diverso dal solito. Avevo bisogno di staccare un po'.
Io non ho dormito due notti con Dredge, perché ti incula proprio su quanto dura poco quello che devi fare. E quindi tu dici: faccio quest'altra cosetta, 3 minuti, ok.
Sì, sì.
Tre. Un po' due notti, ecco, insonni.
Devo dire che quella cosa lì, soprattutto all'inizio, mi pare di, perché non l'ho finito, ci ho giocato qualche ora, ma mi pare di capire che a un certo punto, quando fai abbastanza upgrade alla barca, puoi anche velocizzare alcune operazioni, però all'inizio sto ciclo giorno-notte dura veramente poco, e c'è un po' tanto grinding secondo me, perché comunque ti fa andare avanti e indietro da alcune isole un po' tanto,
senza però limiti di tempo, quindi fondamentalmente sì, puoi fare il cazzo che vuoi.
Sì, però ci sono delle giornate dove tu devi andare a recuperare, non so, dei pezzi di metallo sott'acqua, e puoi far solo quello, perché poi li devi riportare indietro.
No, però puoi farlo in due giornate, cioè puoi andarci due volte. È vero che fai meglio, ottimizzi, però tendenzialmente non ti punisce se ci metti una giornata in più.
No, quello no. Però se rimani in mezzo al mare di notte, di solito ti inchiappetta. perché poi ti arrivano delle balene giganti, delle cose. Insomma, è molto interessante, e adesso si trova anche con un po' di sconto, quindi ve lo consiglio molto se vi piacciono quelle atmosfere lì. Mi ha fatto proprio una bella impressione, proprio pulito per come è fatto, e anche la storia è interessante.
Io voglio dire solo una cosa su Dredge, che lo ficcherei in gola con la forza a chiunque fa la faccia schizzinosa sui giochi di lavorare, perché è esattamente un gioco di lavorare, cioè un gioco che ti fa fare quella roba continuamente in modo preciso. Il problema è fare quella roba là dall'inizio alla fine, con un po' di incartamento carino.
Però è rilassante secondo me, rispetto a una roba tipo Death Stranding. Death Stranding c'era proprio la tensione di portare sta roba lì, invece
i giochi di lavorare di Vito non solo Death Stranding, sono esatto. Come si chiama? Arcade Paradise.
Arcade Paradise era rilassante un cazzo alla fine, quando lo giocavi non era la lavatrice, era gli arcade ed era tosto, eh.
Come si chiama il gioco?
No, però per dire il tuo lavorare.
Sì, sì, è
no?
Esattamente quello il gioco di lavorare. Cosa da...
Il gioco con l'idropulitrice.
Power wash simulator. Esatto. Quello non sono riuscito a farvelo piacere, onestamente. Era troppo rottura di cazzo la pulizia. Va bene, abbiamo parlato tutti di giochi?
Mm-hmm. Direi di sì.
Quindi puoi andare ai saluti, Tommaso.
Niente, allora, anche per questa puntata è tutto. Grazie al nostro ospite Vito.
Ciao, ragazzi.
Sì, ciao. Si dice ospite anche in italiano, sia per quello che ospita che quello che è ospitato.
Però io non sono ospite, sono conduttore, Tommaso.
Il conduttore, scusate, il nostro conduttore Vito Iuvara. Poi abbiamo Massimiliano, ciao Massimiliano. Mi raccomando,
a te. Non gli chiedi cosa ha giocato?
A Mafia, ho parlato prima.
A Mafia, è vero, sì, Mafia.
Sei te che hai fatto Zone Out per un minuto.
È vero. È già tanto che sappia ancora come ci chiamiamo qua dentro.
Marco, vai a
dormire. Metti il nome qui di sopra, Massimiliano.
Ecco perché.
Michele è sparito nel muro. Ciao Michele, ciao muro. Alla
ciao
prossima.
Michele. Grazie per avermi seguito. Ciao a tutti, facciamo un raid intanto a Kenobisbo. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao.
Anche questa outro la sto registrando con mio figlio in braccio. Allora, per se vi interessano i miei giochi, li trovate a www.thewordanvil.com. Potete supportare Rincast all'indirizzo, attenzione, patron.podbean.com/Rincast. Su Telegram ci trovate ogni giorno a telegram.me/Rincast. Tutti i link rilevanti li trovate anche in descrizione dell'episodio. Aspetta amore, cosa vuoi? Questo qua, il metro, va bene. Per il blog di Rincast lo trovate su www.rincast.it. Insomma, cercateci, ci troverete come al solito. Anche questo episodio è stato editato con Producer del nostro ascoltatore Alex Raccuglia, di cui trovate più informazioni all'indirizzo ulti.media. Vi giuro, funziona scrivendo solo così. Ciao!